Buongiorno, aspettiamo la chiusura della porta. Grazie per essere qua. Sono Massimo Temporelli, sono il moderatore o il dialogatore di questo bellissimo evento in cui parleremo, ragioneremo di metaverso. Con me il direttore generale, giusto? Pietro Paccini di CSI, che è un player, un consorzio, un'azienda che si occupa di digitalizzare il nostro paese, la regione da cui parliamo, ma più in generale il nostro paese, perché magari quando ti presenterai ci racconterai cosa state facendo, e che tra i primi in Italia, forse tra i primi al mondo, sicuramente come player anche dell'amministrazione pubblica, che è importante, sta guardando al metaverso come qualcosa di interessante. Quindi parleremo di questo, vi diciamo già dalla posizione in cui vi parliamo che non abbiamo delle posizioni cattedratiche, nessuno di noi, sicuramente io non credo neanche Pietro, vi darà delle ricette per vivere nel metaverso, progettare metaversi o fare business nel metaverso. Siamo come molti oggi degli sperimentatori di questo nuovo mondo e quindi però è importante come sperimentatore dialogare con persone che stanno provando. Io sono molto curioso di sentire Pietro parlare perché stanno provando, e questo gli dà merito, a mettere un piedino in questo metaverso. Io mi presento velocemente, poi passo la parola a Pietro. Io sono Massimo Temporelli, come vi dicevo, sono un imprenditore, un divulgatore scientifico, sono un fisico di formazione, mi occupo di Fab Lab, di fabbricazione digitale da 10 anni. Sono piemontese, giusto che siamo in Piemonte, ma vivo a Milano da 20 anni e ho un podcast scientifico che si chiama Fucking Genius, Fottuti Geni, che va online tutti i mesi, faticosamente perché devo studiare biografie di grandi innovatori e raccontarne la storia in modo appassionato. Se non l'avete mai ascoltato, è gratuito, quindi non vi sto vendendo niente, ma vi sto vendendo cultura scientifica e tecnologica. Il metaverso, e poi magari entriamo nello specifico, mi appassiona, anche se non ho ben capito ancora cosa sia, però lo sto praticando anch'io da divulgatore e da imprenditore. Passo la parola a Pietro, così ci dici chi è CS, chi sei tu e cosa fa CSI.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Io sono Pietro Paccini, sono ingegnere di formazione, quindi diciamo più, e sono direttore generale da 4 anni del CSI Piemonte. Non so, diciamo, CSI Piemonte è il Consorzio Sistemi Informativi della Regione Piemonte. In realtà è un consorzio che è un unicum in Italia perché abbiamo 130 soci, quindi regione, comuni, città metropolitana. Grandi enti, e da un po' di tempo, diciamo, siamo andati anche fuori del Piemonte. Sono entrati da noi Milano, Città Metropolitana di Milano, Roma, Autorità dei Trasporti, Indire, che è il più grande ente di ricerca italiano che si occupa della formazione dei docenti della scuola superiore, quindi tutta una serie di soggetti grandi, e questo, diciamo, ci consente di avere uno spettro di attività davvero interessanti, no? Forse un punto di vista di osservazione di quello che interessa la pubblica amministrazione e quindi i cittadini, davvero, davvero nuovo, perché poi noi ci occupiamo di information technology, quindi sviluppiamo servizi, e abbiamo anche un reparto di ricerca e sviluppo che si occupa di soluzioni innovative, come nel caso del metaverso. Quindi questo per inquadrare un po' quello che siamo.
Non sapevo fossi un ingegnere, pensavo fossi un economista.
Ah, no,
Questo
no, no, sono ingegnere.
grande.
No, no, no. Sì.
Sei stato un manager di grandi aziende
Sì, io sono
tecnologiche.
stato 16 anni in Telecom, 4 anni in Vodafone, 8 anni in Poste Italiane, con incarichi diversi. Ho fatto l'amministratore delegato di 2 aziende, anche del gruppo, eccetera. Ho seguito l'internazionale in Telecom Italia, e poi da 4 anni sono qua. Sì.
Grande. Allora, a scanso di kiwici, mi viene kiwici e lo lascerò così. Andiamo a definire cos'è il metaverso, perché è una cosa talmente nuova che magari qualcuno di voi non ha mai avuto l'occasione di leggersi la definizione da dizionario o ragionarci bene. Fondamentalmente il metaverso innanzitutto non esiste ancora, nel senso che per metaverso dovrebbe intendersi un luogo dove tutti noi, se vogliamo entrare, entriamo. Oggi, come sapete, esistono tanti metaversi. Quindi non li citerò perché sono, sarebbe parziale quello che vi dico, però ce ne sono tantissimi dove voi potete accedervi e trovare aziende, privati, e sono luoghi tridimensionali, virtuali, da non confondersi con l'augmented reality o la mixed reality, quindi stiamo parlando proprio di virtualizzazione di spazi tridimensionali, e quindi roba vecchia, cioè, queste robe qua mi ricordo quando ero all'università. Una delle prime cose che feci su una intranet, stiamo parlando del 1993, 92, 93, c'era questo gioco che si chiama Doom, magari qualche appassionato di videogiochi o più anziano se lo ricorda, dove mi ricordo che i miei compagni di corso, io ero meno nerd di loro, tenevano in mano questa pistola, guarda caso sempre le pistole, vabbè, perché spesso... e ci si muoveva in spazi tridimensionali, quindi la tridimensionalizzazione degli spazi è una roba che adesso non vi vado a riraccontare, ma probabilmente possiamo tornare all'inizio dell'informatica, cioè negli anni 50-60 il primo computer che ha avuto un monitor collegato ha detto ma proviamo a tridimensionalizzare lo spazio, quindi non c'è nulla di nuovo sotto questo tema, cioè sono spazi tridimensionali virtuali che ripropongono una sorta di realtà più o meno deformata, più o meno realistica. E dice, qual è la novità? È che dentro quegli spazi, mentre prima ci potevi entrare da solo, oggi puoi entrare con altre persone. Sono luoghi di socialità con cui l'utente può interagire non solo con gli spazi fisici, ma anche con gli altri utenti. Per cui mi giro, vedo un altro utente e dico, ehi, ciao bello, sono qua anch'io. Oppure io, azienda, vado ad abitare e ad allestire uno spazio in quello spazio tridimensionale e posso mettere dei prodotti. E io, utente, posso prendere in mano quel prodotto, vederne il prezzo, il colore, posso cambiare il prodotto, coprogettarlo, ho sentito ieri aziende che stanno facendo coprogettare nel metaverso i loro prodotti e acquistarlo lì, in forma digitale o in forma fisica se poi lo ordino sull'e-commerce che è comunque collegato al metaverso. Quindi la novità del metaverso rispetto alla realtà virtuale degli anni passati è il fatto della socialità e dell'interazione con questo metaverso, non è più passivo ma è attivo, un po' come possiamo immaginare il web 1.0, no? Andavo sul sito e mi leggevo delle cose, il web 2.0, vado su Wikipedia e oltre a leggere posso anche scrivere, vado sui social network e posso scrivere, vado su YouTube e posso caricare, quindi è un po' la stessa cosa, no? Una cosa è una visione passiva di uno spazio tridimensionale in cui non posso fare praticamente niente, un'altra è una visione attiva di uno spazio tridimensionale in cui interagisco con gli altri utenti. Quindi mischia i social network, mischia il web 2.0 e crea un nuovo, cioè crea, vorrebbe creare, pensiamo che si potrebbe creare del valore per gli umani. Siamo a questo punto qua, non abbiamo, come dicevo, delle ricette per cui dire è giù, il metaverso avrà successo, non lo sappiamo. Almeno io non lo so, magari Pietro vi dirà qualcosa di più, ma io non sono così sicuro che il metaverso sia la strada giusta per l'umanità. È un'opportunità nuova e siccome sta creando un sacco di domande, vi parlo da antropologo e non più da tecnico, quando le questioni, io ho seguito per tanto tempo la meccanica quantistica, per tanto tempo ho fatto l'esame di fisica teorica, poi ho scritto un podcast sulla meccanica quantistica e poi è talmente affascinante la meccanica quantistica che da fisico ci ritorno spesso. E la meccanica quantistica quando è nata ha messo in difficoltà i meccanici classici, i fisici classici, no? E un fisico, e secondo me vale la pena affrontare anche il metaverso nello stesso modo, un fisico, Niels Bohr, che era uno della scuola di Copenaghen, forse uno dei più bravi fisici di quell'epoca, disse... se non sei confuso, sta parlando mentre leggi la meccanica quantistica, mentre studi, allora non la stai capendo. Non la stai capendo. Io credo che valga la pena utilizzare questa frase anche per il metaverso. Se non sei confuso, allora non lo stai capendo. Se non sei confuso, allora non lo stai sperimentando. Cioè il metaverso è una cosa su cui stiamo mettendo le mani adesso, non abbiamo letteratura, non sappiamo se è bene, se è male, se andremo a schiantarci contro un muro, se c'è del valore lì dentro. L'unico modo che si può fare per capirlo, sapete qual è? Lo direbbe Leonardo da Vinci, lo direbbe la Montessori, lo direbbe Galileo, è sperimentare, è metterci le mani, e provare a capire se lì c'è del valore. Ecco, quindi il metaverso è questa roba qua, ha una definizione, ha purtroppo, lo dicevamo prima con Pietro, il problema dell'accesso, forse il problema più grosso è quello dell'accesso. Come ci accedi a uno spazio tridimensionale? Dovresti avere degli occhi diversi, infatti ci mettiamo questi occhialoni, no? Il problema è che se metti degli occhialoni poi quello vicino non lo vedi, perché già con questo cavolo di smartphone che io amo e che ha creato tutto quello che conosciamo e che è giusto che esista e che lo prendiamo in considerazione nelle nostre prassi sociali, ma però fai così, ah sì sì sì, no? Ah sì sì sì, intanto, ah ok ok, ci vediamo, ciao ciao ciao. Immaginatevi di avere degli occhiali, no? Che ti chiudono dentro un mondo, magari con le cuffie, e il rischio che quella roba lì diventi pesante per gli esseri umani, per la loro socialità, è molto vicino al diventare reale. Quindi ci sono una serie di problemi. Però ripeto, supponete che da domani qualcuno ci metta un microchip dentro il 5G, no, ma che ci metta qualcosa che noi riusciamo a entrare switchando col cervello in uno spazio tridimensionale, wow, no? A quel punto, o che si sommi un'informazione allo spazio tridimensionale che viviamo, io non lo so, ripeto, non lo so cosa succederà, ma potrebbe succedere qualcosa di interessante. Se non lo sperimentiamo oggi, se non lo impariamo oggi, rischiamo che domani saremo come al solito tagliati fuori dalle rivoluzioni tecnologiche, sociali, antropologiche ed economiche di questo movimento. Quindi siamo qua a parlare di questo, di una cosa che tra 10 anni potrebbe essere la new economy, la nuova opportunità, e noi non siamo preparati. Quindi in questa giornata, Pietro, ci stiamo preparando a quello che potrebbe essere il futuro, tra 5 anni, 10 anni, la nostra abitudine quotidiana. Pietro, però, bando alle ciance.
Sì.
Cosa state facendo? Perché il tema qua è avatar e cittadini digitali e la pubblica amministrazione nel metaverso.
Sì, beh, tu hai, diciamo, inquadrato perfettamente il tema del metaverso, le sfide, le opportunità, no? E noi che siamo orgogliosamente confusi e quindi e dobbiamo fare anche i servizi per i cittadini, quindi qualcosa di estremamente concreto, abbiamo anche il dovere di guardare avanti con il metodo sperimentale, no? Anche a proposito di previsioni, tu citavi Bohr, no? Einstein, che è stato un grandissimo scienziato, come sapete, rifiutò quasi sempre la fisica quantistica dicendo,
avendo aperto, esatto, l'epoca quantistica,
sì, dicendo Dio non gioca a dadi, e questa è la definizione che faceva. Quindi di fatto, no, di previsioni, di osservazioni se ne possono fare molte. Il metaverso è, come dire, un'opportunità. Noi abbiamo pensato che potesse essere in prospettiva uno dei canali di comunicazione con i cittadini. No, noi, pensate a tutti i servizi che oggi stanno evolvendo, no? Anche dopo la pandemia, di comunicazione cittadina, possibilità di avere certificati anagrafici online piuttosto che pagamenti sempre più digitali e quindi accesso con speed. Considerate che in speed prima della pandemia erano circa 2 milioni, tipicamente li avevano tutti i docenti o i ragazzi di 18 anni per prendere, no, il bonus docenti, eccetera. Dopo la pandemia 30 milioni. I grandi interrogativi che c'erano durante la pandemia, parlare di cose molto concrete, però sono interrogativi, è: ma quando diamo i bonus anche per le imprese, eccetera, per farla più facile, potremmo togliere speed, no? E invece, diciamo, le persone poi hanno capito o hanno apprezzato anche questo tipo di informazione. Quindi qualcosa che sembra anche inutile o spesso una barriera, talvolta è un'opportunità. Quindi il metaverso, l'ho detto, il metaverso è uno spazio di comunicazione, no? Uno spazio nuovo, ancora da capire quale sarà esattamente la dimensione del metaverso, uno spazio anche da normare, non è solo uno spazio tecnologico, no? Perché all'interno ci sono delle interazioni. Quindi abbiamo deciso di dire: come possiamo partire per un servizio al cittadino? E abbiamo immaginato di creare uno spazio che partisse poi da un problema sociale, che è quello del cyberbullismo. Okay? Quindi uno spazio virtuale con l'associazione degli psicologi, dove all'interno del quale i ragazzi che magari hanno questo tipo di problema, che possono, come dire,
credo praticamente tutti.
Sì, sì, diciamo, cioè, sì,
un giovane oggi.
Sì, sì. Io mi ricordo
anche solo un messaggino sbagliato, perché poi appunto, no, una cosa di essere una cosa in faccia, quando mandi un messaggino tranchant, perché magari non è tempo,
sì,
e uno non capisce la battuta, in qualche modo è bullizzato, magari per un minuto, no? Però allora dice: sono traumatizzato, ho bisogno di parlare.
Beh, infatti si sposta in questi spazi, no? Quando io ero ragazzo non c'era il cyber, però dovevi essere bravo dalla strada a portarti via la palla, se no te la portavano via. Quindi diciamo è un po', diciamo, questo è un po' quello che accade. E quindi uno spazio virtuale, una stanza, una serie di stanze all'interno del quale uno può accedere registrandosi, così come comunemente si fa, e dove puoi interagire con altri ragazzi e eventualmente chiedere assistenza agli psicologi. Quindi abbiamo immaginato di creare questa comunità, no? E questo potrebbe essere un primo esempio di utilizzo di uno spazio virtuale come quello del metaverso per comunicare ai cittadini, perché poi non dobbiamo noi, come dire, dimenticare la nostra missione, che è quello di creare servizi per la pubblica amministrazione e per i cittadini. Quindi è un'idea che secondo me è molto importante. Dove ci porterà concretamente, no, che valore darà, lo vedremo, no? Perché da qualche parte bisogna iniziare, quindi noi lo stiamo facendo con tecnologie che abbiamo a disposizione. E ripeto, non è un problema oggi tecnologico, sono d'accordo, lo dicevamo anche prima, che uno dei punti probabilmente critici è proprio il fatto dei visori, no? Perché uno deve essere immerso all'interno di questa realtà, per cui noi stiamo anche immaginando di dotare poi i ragazzi che con qualche forma di aiuto all'acquisto, magari di dotarsi di visori, perché poi lo spazio deve essere virtualmente vissuto, no? Questo è un po' il valore aggiunto che si può avere. E l'altra cosa importante, lo dico, diciamo, qui in questa sede, che da tecnologo, no? Qui abbiamo un fisico, un ingegnere, la sede del Politecnico, però uno degli aspetti che guarderemo con grandissima attenzione è quello di normare questo spazio, perché le interazioni, no? Mentre noi abbiamo tutta una serie di regole che sono dal codice civile in quello spazio non c'è, come dire, una norma di interazioni, non c'è non è regolamentata la proprietà, quindi se c'è un oggetto all'interno e uno se lo prende, dice, ma di chi è cioè ti metti a discutere se è mio, se è tuo, se è della proprietà, eccetera. Quindi questo insieme di regole diventa un fatto anche importante, diciamo, per poter sviluppare questo ambiente.
Ti interrompo, sì, certo. ma ti ripasso subito la parola, perché è un tema fondamentale che credo prima sarà affrontato e prima eviteremo una serie di problemi a posteriori. Sappiamo benissimo che il web è un luogo libero, democratico. Tim Berners-Lee, quando ha inventato il protocollo, non ha messo una tassa di un euro, no? L'ha donato al mondo. E infatti poi, con più o meno fortuna, nel senso che l'idea del web all'inizio era molto democratica, no? Una rete di punti che si connettevano. Oggi sappiamo benissimo che non è così, perché i monopoli poi si formano, ci sono delle aziende proprietarie di server più importanti di altre, non che posso mettere un serverino, ma quanto traffico, quanti dati raccoglie Google, Amazon, Apple, Microsoft e compagnia cantante, è diverso da quello che posso raccogliere io. Però nell'idea il web è un luogo democratico, libero, aperto a tutti, chiunque può connettere il proprio computer e dire delle cose. Siccome hai parlato di legiferare, di normare questo metaverso che ancora non esiste, perché anche il vostro metaverso credo che sia uno spazio virtuale proprietario, sì. Si spera che poi sarà compatibile con quello che sarà il metaverso. Quale sarà il metaverso? Non lo so, c'è un'azienda che si chiama Meta, inutile che tanto lo nascondiamo, che sta sperimentando, Horizon si chiama, in America, in Spagna, tra poco in Italia, e che probabilmente quando arriverà, e io sono utente di Facebook o di Instagram o di WhatsApp, dice vuoi entrare nel metaverso? Schiacci, però è troppo tardi. Però è troppo tardi. Perché a quel punto, di chi sono le proprietà delle azioni che faccio lì dentro? Chi preserva la mia salute mentale all'interno di quegli spazi? Quando chi mi può dire? Ecco, è possibile che per la prima volta nella storia della tecnologia, prima ancora che ci sia il danno, no? Perché metto il cuoricino sì e tolgo il cuoricino no, ve lo ricordate, no? Instagram, ah no, abbiamo sbagliato, i ragazzini poi vanno in ansia se mettiamo il cuoricino, allora lo togliamo, no, decidete voi. No, secondo me ci deve essere uno Stato o un insieme di Stati, una comunità, sarebbe bello globale, che decida che quello spazio che stiamo creando, che si chiamerà metaverso, dove tutti acquisteremo beni, faremo esperienze, incontreremo psicologi, sia un luogo pubblico e non privato, cavolo, perché potrebbe diventare il secondo nostro mondo per fare alcune esperienze, no? Secondo te quante probabilità abbiamo che questa cosa avvenga? Quanto state lavorando su questo tema nel momento in cui il vostro spazio andrà su Meta o su qualche altro? Come vi presenterete, se ci avete già pensato, eh? Perché credo sia strategico per uno Stato.
Sì, allora, noi pensiamo che questo debba essere un luogo pubblico, e quindi noi lo stiamo facendo come azienda, come dire, che è partecipata dalla pubblica amministrazione, auspicando e lavorando anche con Regione per poter normare, perché la Regione può dare delle norme anche alte, diciamo, questo spazio. Quello che vorremmo fare, io credo che diventare anche, come dire, non proprietari, ma diciamo sviluppare un ambiente che sia un ambiente a disposizione della pubblica amministrazione, no? O comunque dei cittadini. Questo io credo, al di là che è un po' la politica che poi porta avanti il CSI, cioè noi voglio dire, abbiamo fatto un cloud open source, no? Che è una cosa che è chiaro, non ha la scalabilità o le dimensioni delle grandi multinazionali, però è là che oggi è un asset che realizza il modello Gaia X, cioè che è il modello europeo, no? Da questo punto di vista. Abbiamo fatto altre soluzioni di questo tipo. Noi vorremmo mettere a disposizione una soluzione per primi nella pubblica amministrazione che realizzi uno spazio virtuale, un canale d'accesso alle comunicazioni. Quindi non porci come competitor, no, ma un'alternativa pubblica, no? Che realizzi questo modello.
Sì, cioè, mi fa ridere, potrebbe essere il contrario di quello che è successo nel mondo reale, no? Perché comunque lo spazio è uno spazio pubblico, cioè lo spazio tridimensionale, il nostro pianeta, l'universo è uno spazio pubblico. Poi sono arrivati dei privati che si sono presi degli appezzamenti nello spazio pubblico, dicendo questo è mio, questa casa è mia, sì, questo territorio è mio, questa spiaggia è mia. Non so come sia avvenuto, ma a un certo punto è avvenuto. Cioè ci sono dei cancelli, lì dentro non puoi entrare. Sarebbe strano che partisse da un luogo, lo spazio tridimensionale privato, ma potrebbe essere chiunque altro, perché non lo sappiamo chi arriverà nei prossimi anni, e il pubblico debba chiedere il permesso di avere asilo all'interno, no? Questo vi fa capire in che epoca strana viviamo, però potrebbe succedere, e anche se succedesse, ripeto, il pubblico non è che sparirà, anzi dovrà ritagliarsi degli spazi democratici dove le persone potranno accedere a dei servizi minimi, altrimenti, ripeto, quel divario tra i ricchi e i poveri aumenterà sempre di più, e il metaverso potrebbe essere un esempio di questo esercizio. Senti, una cosa che hai detto che mi piace molto è che non l'hai chiamato medium, ma alla fine è uno strumento di comunicazione con il cittadino, no? Io credo che appunto se smetteremo il prima possibile di pensare al metaverso come fine e utilizzarlo come medium, come mezzo per arrivare ai cittadini o ai clienti nel caso delle aziende o agli studenti, io spero che il Politecnico attivi al più presto delle stanze di lezioni virtuali dove si possono fare esplosi di motori a scoppio o di motori elettrici, dove si possa spiegare l'anatomia in modo diverso, no? Che non con delle slide bidimensionali, con le lavagne che io amo, che ho appena pasticciato. Volevo scrivere metaverso, poi troppo lungo per
poi meta era troppo
meta
troppo
stato sponsor, sì, e non ci pagano. E quindi quello che ti chiedo è se avete fatto appunto una riflessione sui vantaggi di questo nuovo medium, perché so bene che tu mi dicevi che il tema della psicologia e della consulenza psicologica ai ragazzi è un tema che non è che debba essere espletato per forza dentro il metaverso, potrebbe avere dei vantaggi ad essere espletato dentro il metaverso. Tra questi, quali vantaggi un ragazzo o una ragazza potrebbe trovare nell'entrare a contatto con uno psicologo nel metaverso rispetto a bussare alla porta di uno psicologo fisico?
Ma allora, questo peraltro è la prima parte con cui noi intendiamo partire, per poi esplodere eventualmente tutta una serie di cose che possono essere interessanti, che poi magari diremo. Ma riteniamo che, sempre da aspettare, che sia un ambiente, diciamo, protetto, no? E quindi regolamentato, e quindi possa dare spazio a interazioni, diciamo, più che rendano più diciamo spontanee, no? E magari aiutarli a capire laddove, no, certi problemi possono emergere, senza andare, ecco, spazialmente a trovare uno psicologo chissà dove, poi lo trovano là, no? Quindi si muovono sempre in uno spazio, però hanno l'assistenza, come dire, a portata di mano, no? Io credo che anche l'idea di fondo, partendo da questo esempio, che io credo che sia importante, se poi lo spostiamo sui cittadini, su altri tipi di servizi, vedendo un po' quello che sta accadendo già oggi, no? Cioè, esistono degli shop online. Noi non è che non facciamo e-commerce, lo facciamo anche in dimensioni considerevoli. I miei ex colleghi di Poste li vedo, cioè stanno facendo dei numeri stratosferici, no? con l'e-commerce. Ma la dimensione diversa che può darti il metaverso è che tu, mentre compri una maglietta o un tavolo in un web bidimensionale, vedi la foto, là magari vedi esattamente gli spazi all'interno, quindi ti rendi maggiormente conto dell'acquisto, no? E questo è più importante. Se devi provare una macchina, un test drive, diciamo, configurato così, è un conto. Provarla, diciamo, col tuo avatar dentro i cose, eccetera, eccetera, è un'altra cosa. Quindi è la stessa cosa, si può, diciamo, trasportare in una serie di servizi che si può dare al cittadino. L'idea è questa, sì, importante.
No, una cosa che mi dicevano, non so se i tuoi collaboratori, i tuoi colleghi o tu, in una call che abbiamo fatto di preparazione a questo evento e che mi ha convinto, è che spesso il problema con la questione psicologica della nostra mente, che è ancora un tabù, portate con la propria faccia sono più difficili, no? Da come istanza. Cioè, se devo andare davanti a uno psicologo o anche banalmente in un luogo dove ci sono altri, dice, hai venuto, hai visto? A parte che sono lì anch'io, quindi anch'io ho dei problemi, però il fatto che mi avvicino a un luogo fisico dove c'è scritto psicologo, dico, cavolo, ora quello lì ha un problema, no? Se invece posso entrare con un avatar in un metaverso dove io posso inizialmente mettere una maschera,
certo, c'è anche questo. Sì.
Ci racconti se, come, cioè, gli avatar, come, se avete già disegnato questo, innanzitutto quando uscirà questo servizio?
Allora, questo servizio partirà dal primo trimestre del prossimo anno. Noi quindi stiamo creando gli ambienti, abbiamo parlato, guardo Anna perché abbiamo parlato con l'ordine dei psicologi con cui ha avuto, diciamo, sta lavorando molto, e quindi partirà in quel periodo. La cosa importante, ecco, che uno deve crearsi un avatar, e giustamente, diciamo, anche le cose vengono più semplici, no? Perché comunque è vero che è una tua proiezione esattamente in quello spazio, però come se fosse, come dire, maggiormente tutelante, ecco, anche da un punto di vista dell'interazione, è chiaro che è importante. Hanno fatto anche il mio avatar, proprio, cioè io ormai... No, quindi adesso poi diventa, ecco, anche questo ho notato. Hanno fatto il mio avatar, quello dell'assessore, per dare pubblicità alla cosa, e ho visto che poi quando vedo il mio avatar, quello dell'assessore all'innovazione Marnati, che peraltro oggi deve essere qui, si scusa perché è in Egitto
per la
COP sull'energia, e poi vedi che un po' tutti vogliono il proprio avatar, no? E quindi diventa, dici, ma lo voglio anch'io l'avatar, no? E perché comunque è una proiezione in uno spazio di una cosa che veramente ti somiglia, che ti anche aiuta nelle relazioni e nel muoverti, no? Quindi credo che questo preso nel giusto modo, vedremo come, possa dare un valore.
Io lo spero, certo. Vorremmo fare negli ultimi minuti che ci rimangono, nella seconda parte di questa, una riflessione, perché sono certo che qualcuno di voi, perché mi viene anche a me il dubbio, cioè, ma abbiamo veramente bisogno di ricreare uno spazio tridimensionale quando ne abbiamo uno a disposizione? Allora, non stiamo qua a dare le risposte, però la scrittura è una trascrizione delle cose che ci dicevamo a voce ed è diventato un medium diverso dalla nostra oralità. Abbiamo già fatto queste cose nel passato, non è la prima volta che affrontiamo questa finzione. La scrittura è un'astrazione del linguaggio, no? Che noi guardiamo e traduciamo in una parola che abbiamo sentito. Se torniamo a chi ha inventato la scrittura, agli Assiri, agli Egiziani, o peggio o meglio, a Gutenberg, che ha reso democratica questa cosa, vi assicuro che chi era lì si lamentava o si preoccupava giustamente di quello che stava accadendo. Sicuramente qualcuno ha detto: ah, ma voi volete tradurre una roba naturale che esce dalla nostra bocca in segni grafici che qualcuno dovrà rileggere? Quindi solo per dirvi che non è che stiamo inventando qualcosa di nuovo, stiamo inventando il nuovo Homo sapiens. E questo non vuol dire che è per forza bene, perché abbiamo fatto delle stupidate nel passato a cui abbiamo poi posto fine e siamo tornati indietro. Però sarebbe inimmaginabile che Homo sapiens si fermasse per la prima volta allo status quo. Abbiamo già inventato tutto, è già giusto così, abbiamo il web, abbiamo i social network. No, Homo sapiens è quella specie che tutte le volte che ha un'intuizione poi la porta a compimento, nel bene e nel male, ripeto, non sto dicendo che la tecnologia è sempre bene. Siamo qua alla Biennale di Tecnologia, è giusto anche criticare il fatto che alcune volte Homo sapiens, la nostra specie, abbia sbagliato nell'intraprendere delle strade tecnologiche, spinto dall'entusiasmo, dalla novità, e poi si è reso conto che quella tecnologia portava o alla distruzione, ce ne rendiamo conto appunto, visto che c'è gente in Egitto che ne sta parlando, il cambiamento climatico è una cosa che ci dovrebbe preoccupare, e dipende dalla tecnologia che il passato ci ha obbligato a fare delle scelte sbagliate. E però, ripeto, sarebbe dannoso pensare che Homo sapiens, la nostra specie, si fermi alla status quo e non possa sperimentare cose nuove. Il metaverso è una sperimentazione di finzione, così come la scrittura, quindi stiamo parlando di una roba profonda, di provare a far emergere qualcosa di più da questa finzione rispetto alla realtà in cui viviamo. Homo sapiens non è un animale reale, non vive di realtà, viviamo di simboli, viviamo di astrazioni che non esistono nel nostro mondo, sogniamo per astrazioni, ragioniamo per astrazioni. Io non sto dicendo quindi che viva il metaverso, costruiamo il metaverso, mandiamo i ragazzini al psicologo dal metaverso, sto dicendo che sarebbe un guaio, e l'Italia purtroppo è campione in questo, se non sperimentassimo queste tecnologie. Con attenzione, con l'ordine dei psicologi, con gli antropologi, con gli ingegneri, con i filosofi, tutto ensemble, non come spesso capita nelle aziende, gli ingegneri facciano, scusate per gli ingegneri che sono presenti, per il relatore, ma al Politecnico, immagino, gli ingegneri facciano, poi dopo arriva qualcuno a pensare, no, cavolo, per la prima volta nel metaverso, o per il metaverso, possiamo metterci tutti insieme? E non dividere i tecnici dagli antropologi, dai filosofi, da chi si occupa di etica, dalla politica, ma metterci insieme, senza romperci le scatole l'uno con l'altro, ma collaborando a una visione che deve essere plurale e che deve portare vantaggio all'umano. Ecco, credo che il metaverso possa, spero che possa essere questa palestra, no? In cui, e mi piace che sia la PA, l'amministrazione pubblica, per prima a muoversi in questo campo. Non ci sono aziende italiane, sono piccoli esperimenti che scendono in campo così. Quindi vuol dire che qualcosa sta succedendo. No, se CSI con la pubblica amministrazione si mette a lavorare sul supporto psicologico per il cyberbullismo, forse qualcosa sta cambiando. E se ne parliamo al Politecnico davanti degli ingegneri, se ci mettiamo insieme probabilmente potremmo cambiare qualcosa. Tu credi che, come me, puoi anche negare quello che sto dicendo, no? Che questa trasformazione l'abbiamo già vissuta, tu hai detto che hai studiato meccanica quantistica, o ti piace la meccanica quantistica, Homo sapiens non è mai uguale a se stesso, no? E quindi non possiamo negarci il cambiamento.
No, io diciamo, posso fare anche un altro esempio, perché diciamo, io ho questa doppia anima da musicista, perché sono diplomato in composizione, e se uno pensa all'evoluzione della musica, dalla voce che è uno strumento naturale alle percussioni che sono l'oggetto naturale, poi agli strumenti tradizionali che sono gli strumenti acustici che sono che abbiamo avuto nel corso del tempo, evolvendosi anche nel modo, e poi si arriva alla musica elettronica, no? Che è la musica,
quante critiche ha mosso.
Ma assolutamente, c'è stato uno spartiacque enorme tra, ma già anche al concetto di musica in quanto tale, no? Perché diciamo, noi siamo abituati naturalmente all'armonia, no? La dissonanza è qualcosa che ci mette a disagio, no? Quindi iniziare diciamo, per esempio, a già assimilare un diverso linguaggio ci sono voluti anni, no? Per poi arrivare addirittura nel Novecento a quasi negare il linguaggio precedente, perché se non eri dissonante non eri nessuno. Ecco, la dodecafonia che Però poi il linguaggio della musica elettronica è un linguaggio completamente diverso, no? Che usa diciamo strumenti diversi, che era una frontiera, perché sono nate proprio delle scuole negli anni 70 in Germania, in Francia, in Italia, eccetera, che utilizzavano allora, no, dalla valvola per produrre suoni fino ad arrivare a quello che oggi era il transistor, ai sintetizzatori, a quello che oggi riusciamo a produrre sul cellulare, no? Quindi tutto questo è un linguaggio che, diciamo, era inaspettato, cioè qui chi per primo ci ha creduto, no? Perché ci vuole anche un po' di coraggio, ci vuole la capacità di investire. No, considerate che il centro di fonologia della RAI, dove si sperimentava musica elettronica a Milano, era finanziato, no, negli anni 70, facendo delle cose che erano totalmente incomprensibili rispetto ai linguaggi attuali. Ma poi si è arrivati a questo. Quindi, secondo me, possiamo farne anche altri di esempi, però io credo, prima dicevamo, no, le proiezioni sul cellulare. No, io ero in SIP nel 90, quando è nato il cellulare, dice, ma quanti ce ne saranno fra 10 anni? 500.000, ma facciamo 1.000.000, no? Dice oh, 1.000.000, ma che si fa? Io credo che il piano, adesso lo ricordo, era planato a 10 anni, quindi nel 2000 1.000.000, 1.500.000 di cellulari in Italia, che peraltro è stato il paese con più cellulari. Noi siamo 60 milioni di abitanti, abbiamo 100 milioni di SIM, no? Che poi non utilizziamo, per dire. E invece è stato totalmente sbagliato, perché c'è stata un'evoluzione incredibile, ma in attesa, perché all'epoca era uno strumento per pochi, radiomobile si chiamava, che poi con il piano family, che è diventata una cosa un po' per tutti, con la SIM prepagata. È stata una rivoluzione, no? Entre i messaggi, eccetera, eccetera. Ma nessuno mai pensava poi allo smartphone.
E oggi non possiamo immaginare, e io devo fare veramente tanta fatica per tornare indietro, a vivere una giornata senza smartphone. Eppure sì. Io mi ricordo, vivevo in Piemonte, studiavo a Milano, io partivo al mattino, ciao mamma, ciao papà, salivo sull'autobus o sul treno, andavo a Milano e tornavo la sera. Buio di comunicazione per 12 ore. Sarebbero potuti morire tutti i miei genitori, la mia famiglia... Mai successo, io mi sarei potuto schiantare contro il Duomo con l'auto, mai successo. Però oggi abbiamo la sensazione che se non abbiamo lo smartphone dietro, oddio, chissà cosa succede ai miei familiari nel frattempo. Vi assicuro, voi non lo sapete, che abbiamo vissuto con le cabine telefoniche, ce n'è ancora una qui fuori.
Sì, sì, sì.
Ho perso il treno, mi viene a prendere in piazza. Ecco,
posso
si
fare,
poteva vivere.
Loro sono giovani, no? Ma io posso fare due esempi. Uno, quando entrai in SIP, mi occupavo di assistenza tecnica, eccetera, voi considerate che io spendevo il 30% del mio tempo ad occuparmi di cabine telefoniche.
Ma dai.
Sì, sì, sì. Era uno dei business più importanti della telefonia. Anche uno dei più visibili, cioè,
sto parlando del medioevo,
no,
esatto,
gli anni,
anni fa.
Sì, parliamo anni 90, perché poi diciamo, il radiomobile ha cannibalizzato, certo, completamente la telefonia mobile, però alla fine 2000, quindi nel 90, 91, la telefonia pubblica era una delle cose più importanti. Era una delle cose più importanti, soprattutto d'estate, no? Quando
campeggio,
eccetera. Ed era particolarmente vandalizzata, no? Quindi uno dei problemi è che rompevano telefoni, rompevano le cabine, eccetera, eccetera, con articoli di giornalisti. E quindi era una cosa che ti portava via un sacco di tempo, una cosa che oggi non esiste
più,
no? Un'altra cosa che noi oggi siamo abituati, naturalmente, dice, dove devo andare? Metto sul cellulare le piantine.
Ah, sì, c'erano le pagine, come si chiamavano?
No, oggi mettiamo le piantine,
andiamo
dove andiamo, eccetera, cosa eccetera. Anche qui, anni fa, parlo del 95-96, no? Sempre in SIP Telecom, uno dei progetti più importanti era quello di dire i tecnici che vanno in giro con le panda, no? A riparare i guasti, e dice, vabbè, se io gli do il percorso, gli assegno i lavori più vicino possibile, eccetera, eccetera, riesco a ottimizzare. Voi sapete, costavano miliardi di lire le piantine georeferenziate, miliardi di lire, no? Poi con un sistema che andava, quindi dice, io voglio comprare la piantina georeferenziata dell'Italia, poi aggiornabile con tempo, eccetera, costava miliardi.
Sì, sì, ma anche gli utenti, anche qua.
Oggi avete una cosa a disposizione.
No, solo perché sennò sembriamo dei nostalgici. Proprio perché queste robe qua che facciamo oggi, la bidimensionalità del web, un giorno, 10 anni, 20 anni, potrebbero essere ricordi come noi quelli che stiamo riportando qua nelle nuove generazioni. Ti ricordi quando andavamo sugli e-commerce e facevamo così o così?
Esatto.
Perché Homo sapiens cambia. Il problema è che il cambiamento poi una volta avvenuto ci sembra naturale. Io stesso faccio fatica a immaginarmi di dover prendere la scheda telefonica che tenevo tipicamente come segnalibro per chiamare i miei genitori da Milano.
Sì,
e non sono così vecchio. Sono vecchio, ma non sono così vecchio. L'altra cosa che tu dicevi della georeferenzialità dei tuoi colleghi che giravano. Io, da giovane che avevo già la patente negli anni 90, così se venivo a Milano o a Torino e devo prendere le pagine. Come si chiamavano i tutto città
sì,
via
sì.
Come si chiama questa via qua qui fuori, Corso Duca degli Abruzzi, arrivavo a Torino, lo beccavo, no, perché prendevo l'autostrada, pum, e poi aprivo tutti gli elenchi, guardate ragazzi che fa ridere, ma sembra assurdo, il mondo analogico, guardate via Duca degli Abruzzi B12, andavo B12, guardavo e incontravo, dicevo, devo andare lì, e piano piano mi avvicinavo, cioè, capito? Sparito tutto, nella portiera qua dell'automobile, no? Dove adesso teniamo l'iPad o lo smartphone, c'era tutto città. 10 anni, 15 anni, arriva una nuova tecnologia, sparisce tutto. Ripeto, non stiamo qua a dire che domani arriva il metaverso e tutto sparisce. Potrebbe succedere, e se succedesse, investire in cose, parlo agli eventuali futuri imprenditori o manager, fare investire le aziende in queste cose che potrebbero diventare old in mezzo secondo, occhio, perché questa è una nuova frontiera. A proposito di nuove frontiere, Pietro, poi chiudiamo davvero. Adesso aprite, primo trimestre 2023, lo spazio per il consulto psicologico per i ragazzi contro il cyberbullismo, e mi immagino proprio uno spazio fisico, no? Come se siete dei pionieri che aprite uno spazio. Poi cosa ti immagini, se puoi dircelo, nelle stanze a fianco nei prossimi anni, se puoi già darti, se avrete un business plan o una traiettoria,
allora,
no? I prossimi servizi che potreste attivare.
Allora, sui prossimi servizi noi stiamo cercando di creare, immaginare servizi, ad esempio diciamo, gli spazi fisici che sono presenti all'interno della pubblica amministrazione, ad esempio l'ufficio anagrafe. O altri spazi diciamo disponibili, che possono essere quelli di un'azienda sanitaria quando prendi il ticket, poi il pagamento eccetera, tu li puoi trovare, e quindi ti devi spostare, andare in un posto piuttosto che un altro, tu entri nello spazio diciamo della pubblica amministrazione, no, della città di Torino X, questo idealmente è la base del progetto, e lì ti muovi e quindi riesci a interagire anche con oggetti in modo tridimensionale, ma ce li hai tutti a disposizione. Cioè, invece che spostarti da un quartiere all'altro, eccetera, eccetera, ti sposti da una stanza all'altra, no? E magari riesci a fare delle cose come se avessi con il tuo avatar, come se fossi là.
Puoi dialogare con altri che magari sono lì ad aspettare.
Esattamente. E sì. Questo è un po' confrontarti, magari, ecco, se uno deve chiedere un'informazione, no? Oggi magari hai la chatbot, sì, perché sì, l'abbiamo data, eccetera, eccetera, lì puoi chiedere un'informazione, no? E lo fai direttamente, magari a quello. E quindi diventa tutto più semplice, naturale.
Ecco, l'altra cosa che abbiamo detto e abbiamo dato per scontato, e non è detto che sarà così, abbiamo parlato dei visori, ma il metaverso è accessibile anche dal classico computer.
Sì, esattamente.
È un po', per me cinquantenne, quasi cinquantenne, un po' più difficile, perché devi spostarti, cliccare di spazio per spostare il tuo avatar all'interno, ma credo che chiunque abbia giocato a Fortnite, metti la mano... C'è qualcuno, sei troppo... non vergognatevi, siete avvantaggiati rispetto a noi. Chi come le mie figlie in questo momento a casa, credo che siano in giardino perché sono nel Biellese in questo periodo, cioè in questo weekend, ma che giocano a Animal Crossing, che voi non conoscete, che è il livello sotto, è un po' più educato di Fortnite, dove ti costruisci le casette, fai le missioni per chi è mamma e papà lo sa. Ecco, quindi... L'altra cosa che tipicamente persone un po' più senior non capiscono è che noi non dobbiamo riferirci per i rapporti con la PA, ma anche con i brand, al nostro paradigma, no? Per cui devo andare in un ufficio e la prima cosa che faccio, se devo comprare qualcosa, pur essendo pro digital, parto e dico: dov'è il negozio che mi vende questa roba? E che nessuno di voi, guardo questa parte più giovane, fa. no? Se dovete comprare qualcosa andate su un e-commerce, poi magari vado a vederla nel negozio fisico perché voglio premurarmi che sia esattamente... Io prima cosa parto e vado nel negozio, poi dico, cazzo, ma esiste l'e-commerce? Aspetta un attimo, non uscire dall'ufficio, stai qua e ordinano, no? Così credo che adesso ho bisogno di un'informazione della PA, vado sul sito. Un giorno, non troppo lontano, questi ragazzi giovani, le mie figlie, partono e vanno nel metaverso, potrebbero andare nel metaverso. Ecco, questa cosa delle nuove generazioni nel vostro team di lavoro, nel prossimo futuro, se avete fatto dei focus group, se invece pensate di coprogettare, avete quello come riferimento che siano i giovani a aiutarvi a disegnare, progettare, li avete ascoltati, li ascolterete?
Allora, i focus group li faremo, quindi non abbiamo ancora avviato focus group con particolari categorie, però dobbiamo tenere presente che noi dobbiamo rivolgersi a tutte le categorie di cittadini, no? Quindi non solo giovani, anzi dobbiamo tenere presente che la longevità è un fatto da tener conto, perché comunque anche nella progettazione dei servizi, quindi dobbiamo tentare di portare a bordo dei nostri canali, no? Come ripeto, dallo speed ad altri fino ad arrivare in metaverso, la fascia più ampia di popolazione. Questo è il nostro obiettivo.
No, sì, mi riferivo al vostro primo progetto, che è quello sulle ragazze. I genitori possono entrare in questo spazio?
I genitori possono entrare.
Potranno entrare, bene, sì, perché sì. Deve esserci un dialogo intergenerazionale, anche perché sono interessato a capire chi bulla mia figlia sul cyber. Vai, io farei un grandissimo applauso a Pietro, perché e al CSI, no, davvero, perché tutto quello che hai detto è stato registrato.
Strada,
sai
che
faremo poi tra 10 anni, non succederà, ma se mai succedesse che il metaverso, lo dico a favore di chi ci vedrà tra 10 anni, il metaverso abortirà, supponiamo va male, sappiate che noi non abbiamo mai detto, non abbiamo detto che sarà il futuro, abbiamo detto che è giusto sperimentarlo.
È giusto.
Quindi no, però complimenti per l'audacia e la progettazione davvero creativa che state facendo, inaspettata per chi lavora con la PA, e questo è sbagliato, ci aspettiamo sempre che arrivi dopo, no? Se invece siete avanti rispetto agli altri, bravi. Grazie al Politecnico, grazie alla Biennale di Tecnologia, arrivederci, grazie mille,
viva. Arrivederci.